Il mercoledì su Radio Anaunia Val di Non c'è Fondazione Live.
Ben ritrovati con Fondazione Live. Eccoci, ci potete tra l'altro riascoltare in replica alle 19:30, ma proseguiamo con il nostro ospite Felix Lalue. Ecco, si parlava di iconografia, no? Che è un po' il complesso dei motivi e criteri che distinguono e inquadrano l'immagine dal punto di vista culturale. Quali sono stati, Oscar, i tuoi criteri con cui hai affrontato questo incarico che la fondazione ti ha dato, cioè disegna un logo con padre Eusebio Chini?
Beh, intanto partiamo dal presupposto che prendere una cosa antica, tra virgolette, che non è proprio antica ma vecchia, come può essere padre Chino, e portarla nella modernità è un impegno sempre interessante, no? Perché comunque devi rispettare la figura storica, ma devi farla renderla un po' più accattivante, insomma, ecco. Quindi l'idea iniziale era di fare un tatuaggio, quindi io lì mi sono ispirato a un artista che mi piace un sacco, che è Ricardo Cavolo, che è un artista spagnolo, il quale lui riprende tutta, vabbè, una roba che si fa tanto in realtà nell'arte contemporanea, riprendere tutta l'iconografia dei tatuaggi storici, non so come dire, con sempre i vari elementi, il fuoco, le stelle, i cuori, gli occhi che però sembrano un po' un manga, così. E quindi io sono andato direttamente, proprio sono stato molto felice di poter fare una cosa con quello stile lì. Poi avevamo degli elementi proprio specifici di padre Chino. Uno degli elementi che mi era stato segnalato e che abbiamo deciso di mettere è quello della Rosa dei Venti, perché padre Chino era un cartografo e un geografo. Poi un altro era la conchiglia, perché era un
missionario,
esatto. E poi vabbè, ho messo anche la scritta IHS, quella che c'è sulle ostie. Non so se si può dire ostie,
certo,
a Radio Anaunia Val di Non, ma penso che non sia una parolaccia detta in questo contesto.
No.
Poi ci sono i chiodi, che un po' che sono nel simbolo dei gesuiti. E poi il fuoco, che vabbè, in realtà quello è un po' un simbolo universale della passione con cui si fanno le cose. E poi in realtà ho anche deciso di disegnare la faccia di padre Chino, che è sempre un po' seria nella rappresentazione di iconografia classica sua, e l'ho un po' fatta tipo giovane bohemien scapigliato.
Che poi, scusa Oscar, ti interrompo, ma poi ce ne parlerà ancora in maniera più approfondita anche Alberto. Non ci sono molte immagini di, sì, ci sono alcuni dipinti e è stata ipotizzata. C'è anche una storia, no? Che, ripeto, ce ne parlerà dopo, che diciamo dell'immagine del volto di padre Chino, per cui sono stati studiati alcuni abitanti del paese di segno, ma ce ne parlerà, quindi annotatelo, Alberto, prego.
Ma dai.
Sì.
E quindi vabbè, questo è un viso ripreso dalla ricostruzione del viso di padre Chino, che era un bell'uomo obiettivamente, ma poi vabbè, quando poi lo reinventano non è che lo fanno brutto.
No.
E un'altra cosa che abbiamo deciso di tenere come elemento iconografico è quella dell'ex voto. Quindi c'è questa specie di cuore in cui il viso di padre Chino è racchiuso, cuore e appunto le fiamme che dicevamo prima, che sono elementi tipici degli ex voto.
Uh-huh.
Quindi abbiamo messo assieme tutti questi elementi per comporre questo tatuaggio, e doveva essere un tatuaggio che piacesse anche ai bambini, che sono,
certo,
che sono un pubblico molto difficile da convincere un po' in tutti gli ambiti. Cioè, si pensa che i bambini siano un po' scemi, che li convinci con niente, invece secondo me sono molto più difficili degli adulti da convincere della bontà, perché loro sono molto più diretti, non è che stanno lì a pensare, a fare tante sovraconcetti, insomma. E loro, se una roba li piglia,
sono dei trascinatori.
Esatto.
No? È un po' quello. Bene, quindi eri investito di questa. Però no, tu non ti lasci assolutamente intimidire, anzi, a volte bisogna proprio bloccarti in senso buono, no? Perché sei un'esplosione. Dal canto mio, appunto dovevo promuovere un'immagine differente affinché la storia di Padre Chino potesse ancor più arrivare a più persone, perché ci stavamo occupando proprio di questo. Non ti nego che quando ho presentato a CDA della fondazione, di Fondazione Cassa Rurale Val di Non, il logo, c'è stato un po' di sgomento. Perché? Perché la figura di e non solo, anche al presidente, no? dell'associazione Padre Chino, quindi Alberto Chini, quando ha visto l'immagine ci sono rimasti. Poi l'immagine è piaciuta, ovviamente, per colori, per sintesi grafica, che va sempre comunque a colpire, come in primis a un bambino. Però, come dicevi, non era semplice, perché non si doveva andare a, come dire, non offendere, perché assolutamente non lo stavi facendo, però a modificare troppo l'immagine, o comunque a non rispettarla, tra virgolette. Quando poi si è parlato di iconografia, di raccontare la storia di questa figura molto importante in un altro modo, e è stato spiegato il tutto, e il presidente della fondazione, come anche il presidente della Cassa Rurale, con tutto il CDA, cosa hanno fatto dopo? Me l'hanno detto dopo, sono andati a casa, hanno fatto vedere la foto ai propri figli, e ai propri figli questo logo che poi è diventato tatuaggio, c'era in tutte le locandine, poster e via dicendo, è piaciuto molto, e hanno detto, non so se si può dire, però wow, che figata, no? Perché è piaciuto. E allora lì abbiamo capito che avevamo fatto anche noi nel nostro piccolo una parte abbastanza importante per raccontare la storia. Quindi grazie Oscar tantissimo per averci portato la tua testimonianza. Sicuramente sarà, può essere un inizio, perché appunto collaborare con realtà, persone, è questo, no? Che anche la fondazione fa, cioè si parla di valorizzazione del territorio, ma anche di persone. Perché non coinvolgere figure professionali come un artista quale Oscar, che si occupa anche di altro, quindi è una persona molto vicina, attenta e professionale nel campo del sociale, e quindi sa di cosa sta parlando e come arrivare alle persone, non solo perché è un artista. E quindi insomma quello che fa la fondazione è proprio anche questo, quindi valorizzare le persone sia promuovendo la loro attività, ma anche incaricandole per con noi parlare un'altra lingua. Quindi grazie.
Ringraziamo Felix Lalù allora per la presenza.
Grazie Martina, grazie Lucia.
E noi ascoltiamo adesso Johnny Cash con New Mexico, e alla prossima con Felix Lalù.
Ciao.
It was in the town of Griffin, the year was 83. It was there an old cowpuncher stepped up and said to me, how do you do, young fellow, and how would you like to go and spend a pleasant summer out in New Mexico? I'll furnish you good wages, your transportation too, if you will but go with me one summer season through. But if you should get homesick and back to Griffin go, then I'll furnish you no horses from the hills of Mexico. We left the town of Griffin in the merry month of May, when all the world was lovely and everything was gay, with saddles on our horses, marching onward we did go, until we reached Old Boggy out in New Mexico. It was there our pleasures ended and our troubles they began. The first hailstorm fell on us, those cattle how they ran, through all the thorns and thistles us cowboys had to go, while the Indians watched upon us out in New Mexico. Well, when the drive was over, the riders would not pay. To all you happy people, this much I have to say. Go back to your friends and loved ones.
tell others not to go to the godforsaken country they call New Mexico.
Fondazione Live. Lucia Barison e Martina Pasquin raccontano storie, fatti, persone e risvolti della Val di Non e non solo.
Ben ritrovati su Radio Anaunia Val di Non. Abbiamo ascoltato Johnny Cash con New Mexico. E tornando al tema del Messico e tutto quanto, insomma, chiediamo ad Alberto Chini. Io sono nuova in effetti della fondazione, insomma, di tutto questo tema, e volevo capire, padre Chino, chi è?
Cosa ha fatto? Chi è cosa ha fatto?
Ecco, beh, intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ecco, vi racconterò in sintesi appunto la sua vita, che è stata molto molto intensa. Comunque parliamo appunto di più di tre secoli fa. È nato a Segno nel 1645, dopo dapprima ha svolto i suoi primi studi nel collegio gesuiti a Trento, poi i gesuiti avevano i loro istituti così a cui il Trentino apparteneva verso il nord, in Austria, in Baviera, quindi è passato poi a Halle in Tirolo, dopo da lì è andato a Ingolstadt, Monaco, in tutta la Baviera, dove ha svolto i suoi studi scientifici umanitari. Sappiamo appunto che era un cartografo, era uno esploratore, uno scienziato, astronomo, e oltre appunto agli studi di religioso e le materie umanistiche, insomma. Per cui alla fine del suo percorso, che è stato lungo, è stato veramente un personaggio molto molto completo, e questo si è visto poi nella sua attività che ha svolto oltreoceano. Sarebbe voluto andare a fare missionario in Cina, sulle orme di Martino Martini, che dice di essere stato un suo parente, perché appunto la Cina era un obiettivo di tanti missionari, però i suoi superiori non l'hanno destinato alla Cina, l'hanno invece mandato verso il Messico, verso la Nuova Spagna di allora, perché erano i territori di conquista degli spagnoli di quel secolo. Ecco, lui è partito. Tra l'altro, certo, anche qui c'è un aneddoto, per cui c'erano due missionari, padre Eusebio Chini e padre Anton Kespamer di Salorno, che sono stati destinati tutti e due verso le Filippine, verso il Messico, però senza destinare uno o l'altro, per cui hanno dovuto scegliere fra loro le destinazioni. Padre Eusebio sarebbe andato volentieri sulle Filippine, che era un mare più vicino poi alla Cina, però non volevano chiaramente torteggiare il loro compagno, per cui hanno sorteggiato, veramente ha tirato a brusca, e padre Eusebio è capitato al Messico e a padre Anton Kespamer è capitato alle Filippine. Questo è come si è svolta la sua destinazione, no? Che a volte, diciamo, destinata non da lui ma da qualcun altro.
Come il caso, no? Sì. Ha deciso, certo. E ha forgiato un po' questo personaggio.
Ecco, dopo appunto parliamo del 1600, per cui muoversi non era facile, si muoveva a piedi, a cavallo, non so, con un mulo, quindi partendo poi dalla Baviera per raggiungere la Spagna, dove ci sarebbe stata la nave che l'avrebbe portato nella Nuova Spagna. Per far questo sono passati appunto qui per Mezza Corona, che tra l'altro la sua famiglia nel frattempo si era trasferita a Mezza Corona, per cui c'era un legame diretto anche con il laboriato di Mezza Corona. È passato qui, sono andati a Genova, erano alcuni missionari dei vari paesi europei che dovevano andare in Nuova Spagna, e dopo un mese di navigazione sono arrivati a Cadice. Però quando sono arrivati a Cadice, la flotta che doveva partire per la traversata Atlantica era già a largo, c'erano stati in ritardo, perché navigare allora era un'impresa, era una cosa. Addirittura nei diari del viaggio che ci sono dicono, i gesuiti dicono: noi sappiamo dove la nave sta andando, il capitano non lo sa. Questo per dirvi un po' com'era navigare una vista, com'era il modo di navigare allora. Poi abbiamo perso tempo, sono arrivati a Cadice in ritardo, e per poter riprogrammare la partenza per Veracruz ci ha voluto aspettare quasi 3 anni, quindi questo era poi il come si viveva il tempo e cosa succedeva, molto lento, ecco. Per cui lì padre Chini ha svolto la sua attività anche di insegnante in Spagna, quindi ha approfondito lo spagnolo, ha costruito degli strumenti di misura che poi gli sarebbero serviti per le sue esplorazioni, e si è preparato per la partenza per la Nuova Spagna, dove è arrivato nel maggio del 1681, quindi è partito dalla Baviera nel 1978 ed è arrivato in Messico, nella Nuova Spagna, nel 1681.
Tre anni dopo.
Con delle disavventure e con un altro naufragio in mezzo, quindi veramente molto avventurosa la cosa. Nella prima parte di attività missionaria di Padre Eusebio, che nel frattempo aveva cambiato il suo nome in Padre Chino, perché Chini veniva storpiato, cinese, allora lui ha deciso di chiamarsi con la K, anche per ispanizzare il suo nome, che c'erano anche lì le regole di immigrazione piuttosto ferree già allora. Quindi è arrivato nella prima parte della sua missione, svolta in Bassa California, e lì era il seguito degli spagnoli. Dopo tre anni gli spagnoli sono rientrati, lui ha dovuto abbandonare già delle fiorenti missioni che aveva instaurato, e a malincuore ha dovuto abbandonare i suoi indiani, per rivolgersi verso il nord, verso l'interno, verso la Pimeria Alta, che adesso, diciamo così, è la zona a cavallo fra lo stato di Sonora, che è l'ultimo stato del Messico, della Federazione del Messico, e l'Arizona, che è a sud degli Stati Uniti. Questa è un po' la zona di missione, che allora i confini non c'erano chiaramente, e questa è stata la sua zona di missione.
Ho una domanda, Alberto: è mai tornato?
No, padre Chino non è mai tornato, è morto lì, ha dedicato la sua vita lì, non ha mai neanche accennato di dover tornare, eccetera.
La sua vita era
dedicata
con le
sue persone, veramente. E questi primi anni di missione in Bassa California le hanno proprio forgiato come missionario, le è rimasto nel cuore questi indios bisognosi, e tutta la sua vita un obiettivo era quello di far giungere degli aiuti in Bassa California, che allora era considerata un'isola, per cui c'era questo ostacolo di dover attraversare il mare.
E invece?
Invece, padre Eusebio, padre Chino, con le sue esplorazioni, con la sua volontà di far giungere gli aiuti in Bassa California, che tra l'altro qui ci innestiamo nella conchiglia che abbiamo sentito prima, perché le conchiglie padre Eusebio le ha viste in Bassa California, sulla costa dell'Oceano Pacifico, sono solo lì, non nel mare interno, e dopo le vedeva nei capi indiani che avevano delle collane, quindi ha dedotto ad esserci un passaggio via terra per poter raggiungere la Bassa California. Questo l'ha spinto a esplorare continuamente, finché è giunto nel 1702 a dimostrare scientificamente che California è una penisola. Questo
ecco perché il motivo, no? Martina, si diceva prima della Oscar Felix, lui raccontava del logo e quindi del perché della conchiglia, che ho scritto IHS, quindi Jesus, ovviamente dedicato all'opera di cristianizzazione.
Cioè anche
e missione.
Il simbolo dei gesuiti, proprio IHS, per cui è proprio azzeccata.
Certo. Ecco appunto. Sì, sì. Io il tempo stringe, quindi qui stiamo chiudendo, ti terremo a parlare tantissimo. Quindi, per conoscere la storia di padre Eusebio Chini, Alberto, dove si può andare? Cosa si può fare per conoscerla in Val di Non, oltre a recuperare materiale online o libri, perché ci sono state tantissime pubblicazioni? Dove si può andare?
Io vi invito al museo di padre Chini a Segno, quindi trovate tutto, trovate i libri, trovate la documentazione, trovate tutte le notizie che vi interessano. E una delle caratteristiche che il padre Chino, che volevo sottolineare, è proprio questo, è la sua eredità che ha lasciato, che questo è quello che lo caratterizza oltreoceano. Abbiamo innumerevoli esempi della gratitudine di queste persone, questi stati, la statua che abbiamo, il monumento questo che abbiamo in piazza Segno, donato dalla città di Tucson, artisti che sono venuti appositamente a dipingere a Segno in Italia proprio per padre Chino, per dedicare la loro opera, la loro attività a padre Chini.
Perché, ripetiamolo, là padre Chino viene venerato, cioè proprio una figura che vorrebbero fosse santificata anche.
Certo,
no?
In effetti c'è la causa di beatificazione in corso, ha già raggiunto il titolo di venerabile, per cui adesso siamo un passo proprio della beatificazione, chiaramente spinta sia dall'Arizona che dal Messico. Questa sua eredità si dimostra giorno per giorno ed è sempre più aperta. Quest'anno l'abbiamo vista con un viaggio che abbiamo fatto noi in Arizona e Messico, e con il ritorno dell'agente del sindaco di Magdalena de Chino proprio a Segno il 10 agosto scorso, per firmare il gemellaggio che unisce già da anni il nostro territorio con territorio d'Oltreoceano.
Dunque, Alberto, portate a tutti i gentili ascoltatori i vostri bimbi e il bambino che è in ognuno di voi, perché l'abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, a visitare il museo a segno dedicato a padre Eusebio Chini. Quindi un saluto, lascio la parola a Martina.
Alberto, per la presenza. Salutiamo anche Lucia e noi ci sentiamo mercoledì prossimo alle 10.30 qui su Radio Anaunia Val di Nonna e in replica la sera alle 19.30 e anche questa sera alle 19.30 c'è la replica di oggi e sull'app Radio Anaunia in DAB e sulle frequenze radio 103.9.
Quindi,
grazie a tutti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie mille.
Fondazione Live con Lucia Barison e Martina Pasquale.